Passione secondo Luca, parte seconda. Venne il giorno degli azimi, nel quale si doveva immolare la Pasqua. Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo: «Andate a preparare per noi, perché possiamo mangiare la Pasqua». Gli chiesero: «Dove vuoi che prepariamo?» Ed egli rispose loro: «Appena entrati in città, vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua. Seguitelo nella casa in cui entrerà. Direte al padrone di casa: il maestro ti dice, dov'è la stanza in cui posso mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una sala, grande e arredata. Lì preparate». Essi andarono e trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Quando venne l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui e disse loro: «Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione, perché io vi dico, non la mangerò più finché essa non si compia nel regno di Dio». E ricevuto un calice, rese grazie e disse: «Prendetelo e fatelo passare tra voi, perché io vi dico, da questo momento non berrò più del frutto della vite finché non verrà il regno di Dio». Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede loro dicendo: «Questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me». E dopo aver cenato, fece lo stesso con il calice, dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue che è versato per voi. Ma ecco, la mano di colui che mi tradisce è con me sulla tavola. Il figlio dell'uomo se ne va, secondo quanto è stabilito. Ma guai a quell'uomo dal quale egli viene tradito». Allora essi cominciarono a domandarsi l'un l'altro chi di loro avrebbe fatto questo. E nacque tra loro anche una discussione, chi di loro fosse da considerare più grande. Egli disse: «I re delle nazioni le governano, e coloro che hanno potere su di esse sono chiamati benefattori. Voi però non fate così, ma chi tra voi è più grande diventi come il più giovane, e chi governa come colui che serve. Infatti, chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io preparo per voi un regno, come il Padre mio lo ha preparato per me, perché mangiate e beviate alla mia mensa nel mio regno, e siederete in trono a giudicare le 12 tribù di Israele. Simone, Simone, ecco, Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno. E tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli». E Pietro gli disse: «Signore, con te sono pronto ad andare anche in prigione e alla morte». Gli rispose: «Pietro, io ti dico, oggi il gallo non canterà prima che tu per tre volte abbia negato di conoscermi». Poi disse loro: «Quando vi ho mandato senza borsa, né sacca, né sandali, vi è forse mancato qualcosa?» Risposero: «Nulla». Ed egli soggiunse: «Ma ora chi ha una borsa la prenda, e così chi ha una sacca, chi non ha spada venda il mantello e ne compri una, perché io vi dico, deve compiersi in me questa parola della Scrittura». E fu annoverato tra gli empi. Infatti, tutto quello che mi riguarda volge al suo compimento. Ed essi dissero: «Signore, ecco qui due spade». Ma egli disse: Basta. Parola del Signore. Ecco, proviamo ad immergerci in questa pagina della Passione. Ci ritroviamo dentro la questione dell'addio. E noi sappiamo che ogni addio porta con sé ciò che abita il cuore di chi sta partendo. E allora, provando ad immergermi in questa pagina, mi sono chiesto che cosa stesse a cuore a Gesù e mi sembra di poterlo raccogliere dentro alcuni verbi che proviamo a ripercorrere. Il primo verbo è il verbo preparare. Noi sappiamo bene che quando prepariamo, chiediamo a qualcuno di preparare un luogo, un evento, un incontro, sappiamo che non è solo una questione estetica, ma è un prepararsi, è un preparare se stessi, è un preparare il cuore. In altri termini potremmo dire che è un desiderare di poter incontrare qualcuno. Ecco, Gesù invia i suoi discepoli e li invia a preparare dando loro delle indicazioni precise. C'è da curare ogni particolare, non c'è da trascurare nulla. Quella sala al piano superiore è espressione del desiderio di Gesù. Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi. Allora forse potremmo chiederci perché Gesù porta con sé questo desiderio profondo. È un po' come se non potesse farne a meno. Lo sa bene, credo, nello stupore in qualche modo attonito di tutti. Lo fa sapere ai suoi discepoli che quella è l'ultima Pasqua. Dice: finché non si compia il regno di Dio. Ecco, forse dentro questa dichiarazione c'è tutta la commozione di chi è consapevole che quello è l'ultimo momento, un po' come quando una persona sa che ha poco da vivere e chiama a sé coloro che gli sono più cari. Ecco, vorrei fare con voi la cosa più bella possibile, ciò che abbia la capacità di sintetizzare la mia vita, ciò che resta il ricordo che avete di me. Poi ci rivedremo quando quel regno di amore che ho portato tra di voi e per cui voi vi siete appassionati sarà penetrato totalmente nella vita dell'uomo. Insomma, allora capite che questo addio non è un addio disperato, ma è un addio carico di commozione. Dunque, il primo passo circa il preparare ci fionda violentemente dentro la questione della morte, delle relazioni profonde, del consegnare ciò che di più prezioso si ha. Appunto, poi ci rivedremo, sarà per sempre, ma ora c'è da metterci tutto quello che abbiamo. C'è un secondo verbo, che è il verbo celebrare. Ciò che avviene a tavola è segno della celebrazione della vita, o meglio, della celebrazione di una vita donata. L'impressione che ho quando rileggo questo brano è che tutte le azioni siano al rallentatore, un pezzetto per volta. E appunto Gesù identifica la sua vita con il pane spezzato per tutti. Un corpo donato, un sangue versato, tutto ha a che fare con la vita donata. È di questo che c'è da fare memoria, che c'è da non perdere la memoria. Fate questo in memoria di me, nutritevi di questo pane per diventare anche voi un pane spezzato, un vino versato. Così allora si prepara ad avere quella forza che è la forza di poter consegnare tutta la vita. Il celebrare ha a che fare con una vita che si fa nutrimento, che si spezza per essere nutrimento per gli altri. Potremmo dire così, che una vita così va celebrata, perché Gesù ha vissuto così, dicendo prendete e mangiate, però lo ha fatto tutti i giorni, non solo l'ultima cena, tanto che è arrivato all'ultima cena e l'ha resa il segno simbolico, il luogo simbolico, capace di sintetizzare in un gesto il filo conduttore della vita. E che esito si ha dentro una vita così? L'esito è la capacità di dire grazie, di rendere grazie. Così è dell'Eucarestia. Così è di una vita eucaristica, appunto, di una vita capace di dire grazie. E dunque allora Gesù sta celebrando una vita donata e ci provoca in modo incredibile affinché ci chiediamo se è così la celebrazione della nostra vita, oppure se la nostra vita è una vita stanca, una vita annoiata, una vita inconcludente. Ecco, allora Gesù in questa cena celebra una vita donata e ci invita a guardare a Lui che ha scelto di fare così. Forse questo ci richiama anche al dono della celebrazione dell'Eucaristia, alla possibilità di ritrovare lì, l'attingere una vita che riparte e cerca di farsi dono dentro la nostra quotidianità. Per questo andiamo a messa, per questo ci nutriamo dell'Eucaristia, perché anche la nostra diventi una vita donata. E poi un terzo verbo, il verbo ammonire. Se volete, in qualche modo qui vengono ribaltate le carte in tavola, perché i suoi, quando sentono che Gesù sta per concludere la vita, si ritrovano in una situazione un po' strana, quasi che inizi la bagarre dell'essergli successore. Non ce l'aspetteremmo questo. Non ci aspetteremmo una reazione del genere da parte dei discepoli. Però Gesù ribalta le carte in tavola, li ammonisce, dicendo che è un grande chi sceglie di servire. Chiaramente è un'espressione che ci provoca tanto. Ci fermeremo poi su questo essere padroni o servitori. Però qui possiamo accennare al fatto che è come se Gesù dicesse: sapete bene come va il mondo, ma io sono venuto a mostrarvi che c'è un modo di stare al mondo particolare. Mi sta tanto a cuore che voglio ricordarvelo e voglio che ve lo ricordiate bene, che ve lo fissiate nella testa e nel cuore. Il modo migliore di stare al mondo è il modo di servire. Giovanni direbbe, avendo visto queste cose nel momento della lavanda dei piedi, sarete beati, sarete felici se le metterete in pratica. Ecco, allora forse Gesù riprende questo e rilancia poi in modo particolare in riferimento a Pietro. Lo chiama due volte, lo chiama in modo affettivo e appunto lo ammonisce, gli dice di stare in guardia perché non sarà facile schierarsi dalla parte di Gesù. Proviamo a tradurre per noi questo ammonimento. Non sarà facile scegliere di custodire spazi di preghiera quando a fianco avremo qualcuno, un fidanzato, una fidanzata, un marito, una moglie, che non pregano, che faticano a camminare in questa direzione. Schierarsi dalla parte di Gesù vorrà dire non perdere di vista la preghiera. Ma ancora, vorrà dire schierarsi dalla parte di chi è più povero. Certo che ora ci sentiamo di dire che questo è ciò che faremo, ma non sarà così facile. Ecco, Gesù prepara Pietro al tradimento, ma è come se gli dicesse che è inevitabile, ma che per lui, per Gesù, non cambia nulla, che per lui Pietro resta lo stesso. E infine il verbo pregare. Appunto, dentro quella tenerezza, Simone, Simone, Gesù dice a Pietro che ha pregato per lui nel momento della prova affinché la sua fede non venga meno. È una rivelazione proprio bella questa. Mi immagino Pietro con le lacrime di commozione, con uno sguardo stupito. Tu, Gesù, preghi per me perché io non abbia a cadere dinanzi alla tentazione di abbandonarti. Se uno ci pensa che Gesù prega per lui, ecco, forse mi viene da dire: ma chi sono io perché tu, Signore, preghi per me? Però contemporaneamente mi viene da dire: sarà una preghiera potente quella di Gesù. So che posso veramente contare su di te. Insomma, Gesù entra nella sua passione e con lui entrano contemporaneamente i discepoli. Anche loro entrano nella sua passione. Quei quattro verbi che ci sono stati consegnati aiutano anche noi, come discepoli, a camminare dentro la passione di Gesù. Preparare, celebrare, ammonire, pregare.
Se questi sono i quattro verbi, quattro azioni e quattro scelte, mi soffermo semplicemente su due atteggiamenti. Si può vivere questi verbi o da padroni o da servitori. Quindi mi soffermerei semplicemente su questi due atteggiamenti. Il primo è quello dell'essere padroni. Si può essere padroni anche in un contesto come questo, in un contesto in cui il maestro ci lascia, ci saluta, dona la propria vita. L'abbiamo ascoltato. E Luca, proprio all'inizio del racconto della passione, vuole sottolineare che l'atteggiamento dell'essere padroni sull'altro è stato presente anche in questo gruppetto di discepoli. Luca riprendeva quello che aveva già detto, sottolineato nel capitolo 9. E lì concludeva dicendo: chi infatti è il più piccolo fra tutti voi, questi è grande. Quindi il segno della grandezza diventa segno di piccolezza. Ora, nel momento della morte, nel momento del tradimento da parte di uno dei discepoli, la disputa su chi sia il più grande per noi, per la nostra sensibilità, può diventare una sottolineatura di cattivo gusto, incongrua. Forse da persone opportuniste. Forse questo sottolineatore dice che il tema dell'essere più grande, se ha toccato la comunità dei discepoli, forse presente in quel momento un po' paradossale, vuol dire che può essere presente anche oggi nelle nostre comunità cristiane, nella Chiesa intera. Ed è possibile quindi, anche in un momento in cui Gesù consegna a se stesso, c'è il rischio di crescere o di voler diventare padroni. Interessante come questo termine greco sorse una disputa, una discussione. Si può tradurre in maniera letterale cosa vuol dire questa discussione: non è soltanto un battibecco, ma l'amore di vittoria sull'altro. Quindi c'è proprio una particolare intenzione, prevalere sull'altro. Si sente quindi l'odore di chi vuole prevalere sull'altra persona, anche semplicemente come l'avere l'ultima parola, il dover dire sempre qualche cosa su ogni circostanza, di chi vuole confermare la propria parola, la propria opinione, il proprio modo di fare prevalendo sull'altro, qualsiasi possa essere la circostanza nella quale uno si possa trovare. Diciamo che è il peccato dell'autoaffermazione. Allora, non voglio caricare di sensi di colpa perché sappiamo che il senso di colpa non ha alcun senso, però poter crescere nel senso del peccato, del peccare. E quando Luca riporta la domanda su chi fosse il traditore, uno dice: ma chi? Sono forse io? Uno dice: ma che domanda è questa? Forse questa la possiamo prendere anche noi questa mattina. Sono forse io che desidero, nel momento stesso in cui mi trovo con gli altri, ad autoaffermare la mia persona, il mio posto, la mia parola sull'altro, prevalendo sull'altro. Gesù allora risponde attraverso, come diceva prima Don Luca, attraverso un gesto, il gesto appunto dell'Eucarestia, del donare se stesso. Giovanni lo direbbe con il gesto della lavanda dei piedi, per cui risponde a questa tentazione dell'essere padrone, che è ben diverso dall'essere signore. Questa lezione ci dice attraverso il dono di sé in favore dell'altro. Se il peccato era io voglio prevalere sull'altro, Gesù ci insegna ad essere per l'altro, in favore dell'altro. E risponde attraverso anche un ammonimento di una tentazione. Se prima dicevo la tentazione dell'essere più grande è sempre stata presente nelle comunità cristiane, così anche quest'altra tentazione, quella cioè del vivere, del celebrare bene il rito, anche il rito eucaristico, ma poi che questo rito rimanga disgiunto con gli atteggiamenti ordinari, con la vita ordinaria, come se compio una celebrazione anche eucaristica, ma poi non faccio memoria di quel gesto celebrato con la propria vita. Uno fa un rito, ma della propria vita rimane ancora a sé, non diventa un dono per l'altro. Anche ai tempi degli evangelisti, quindi Luca e Giovanni, non era cosa nuova la tentazione di un rito liturgico separato dall'esistenza. Ecco, tutta la vita di Gesù è stato nel segno del dono in favore dell'altro. Gesù non ha atteso che tutti i discepoli capissero, e forse anche di fronte alle nostre liturgie, quando vede che noi le celebriamo anche con tanto cuore, ma che poi non continuano nella liturgia di tutti i giorni, forse credo abbia ancora una surplus di pazienza nei nostri confronti. Allora chiediamo personalmente e comunitariamente di poter raggiungere la sapienza che ci fa vivere anche attraversando scelte apparentemente perdenti in favore dell'altro, come il poter chiedere scusa, come favorire il bene dell'altro, favorire il bene nell'altra persona, come il trasmettere anche le proprie capacità finché tanti ne possono attingere. Qualcuno, per paura di prevalere, dice: beh, allora non faccio nulla. No, c'è un altro modo, il trasmettere, l'offrire e non il coprire con le proprie capacità agli altri. Oppure come il non prevalere con i toni, con le parole da primo della classe, assumendo scelte che non recheranno guadagni personali, ma che garantiranno la fedeltà al Vangelo in favore quindi dell'altra persona. Fuori da questa sapienza potrei dire che non c'è più Vangelo e quindi non ci sarà più neanche il Signore, ma solo forse purtroppo un gruppetto di persone litigiose alla deriva, che presumono di essere padroni ma sono soltanto schiavi della propria autoaffermazione. Chiediamo allora al Signore che anche questa preghiera, questa liturgia, possa accompagnarci nella liturgia di questa giornata e diventare appunto come Gesù, persone che vivono in favore dell'altro, per l'altro.
Rilasciamo alcuni interrogativi che ritrovate sul foglietto. Il preparare, che ci invita addirittura a guardare alla conclusione della nostra vita. Se mi dicessero che non ho molto tempo per vivere, che cosa sceglierei di fare? Forse ogni tanto questo esercizio dobbiamo riconsegnarcelo. E poi il celebrare, per chiederci come stai celebrando la tua vita, in che modo ne stai facendo dono. L'ammonire, servire, sappiamo che ha a che fare con l'essere felice. Questo stile dice qualche cosa alla tua vita oppure no? E poi quel pregare, che è il lasciar risuonare ciò che Gesù ha detto a Simone, magari sostituendo al nome di Simone il nostro nome. E poi la questione del padrone e dei servi. Forse c'è da chiedersi se c'è in noi qualche atteggiamento che ci conduce a prevalere sugli altri, ad essere padroni, ad avere invece d'altra parte padronanza nella nostra esistenza. Oppure sull'essere servitori, alcune volte è difficile essere a servizio come Gesù. Forse potremmo chiederci quali sono le maggiori difficoltà, quali sono i sentimenti predominanti, anche quali sono le delusioni più cocenti.